Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pietro, Giacomo e Giovanni hanno... No, Pietro, Giacomo. Adesso mi confondo, chi erano i tre che hanno? Pietro... Hanno i tre apostoli sul monte della trasfigurazione, hanno veduto il regno di Dio venire nella sua potenza. E noi, come inizia la liturgia bizantina, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, proclamiamo benedetto il regno di Dio che viene nell'Eucaristia. E sperimentiamo la potenza del regno di Dio, della parusia, del tempo finale anticipata. È davvero una grazia del regno di Dio che riversiamo sulla storia del mondo. Chiediamo al Signore di poter celebrare ogni volta l'Eucaristia con questa consapevolezza e con grande umiltà. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetto 1. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Parola del Signore. Ecco il brano della trasfigurazione, presentato come probabilmente bisogna interpretare, come nel primo versetto, il regno di Dio che viene nella potenza. Come sappiamo, probabilmente non è tanto, qui si parla di una trasfigurazione nella quale Gesù è visto nel regno di Dio, non tanto nella in riferimento alla resurrezione, ma alla parusia, però nemmeno questo soltanto, c'è anche un riferimento molto forte all'esperienza dell'Esodo, in particolarmente del Sinai. Quindi troviamo che è un episodio davvero importante per l'Evangelista, tanto che poi lo ritroveremo anche negli altri sinottici e nei...
Penso che sempre in riferimento a quell'episodio molto simbolico che era stata la guarigione del cieco in due riprese, questa prima vista ancora un po' confusa e poi l'ultimo atto che la sanava completamente, la figura di Pietro mi pare ancora... In questi episodi la confessione di Cesarea, seguita però immediatamente così rimproverare Gesù per la predizione della passione, ancora una vista incompleta. Adesso gli viene fatto regalo di poter contemplare Gesù pienamente nel suo mistero quasi svelato, perché mi pare che questo fatto di questo volto e questo essere trasformato, metamorfose, sì, di fronte a loro Gesù cambia. E questa possibilità di vederlo quasi in trasparenza nel mistero che porta dentro mi sembra certamente un passaggio ancora di una visione più chiara, una percezione più perfetta rispetto a quello che lui aveva intraveduto, Pietro aveva intravisto dicendo tu sei il Cristo qua. Insomma, mi sembra che acceda a una vista più nitida ancora. E come il cieco non aveva fatto niente, aveva fatto solo Gesù, se l'era preso in disparte, se l'era portato, aveva operato, solamente non aveva messo degli ostacoli. Anche qui Pietro, mi sembra che in questo caso accompagnato dagli altri, comunque siano semplicemente, diciamo, tre discepoli che ricevono un grande regalo. Io seguivo così, mi sembra che sia un grande dono di grazia che il Signore fa. E in questo contesto, appunto, di un dono che permette di comprendere di più il mistero di Gesù, mi pare, dico solo questo per non allungare, è che Elia e Mosè in fondo facevano già parte di quell'interrogativo: ma chi è? Chi dice la gente che io sia? Quindi riprende appunto tutta questa questione su chi è Gesù, e qua si vede che loro sono testimoni, sono interlocutori di Gesù, però sono altro da Gesù, e la voce del Padre nella nuvola, lui, Gesù, è il mio figlio, il diletto, ascoltatelo. Mi sembra che sia un'attestazione fatta a tutti, per Marco, e non solo a Gesù, fatta proprio: costui è il figlio mio diletto, ascoltatelo, che dica l'identità in modo ancora ulteriore.
A proposito del dono, come ha detto Paolo, che fa Gesù ulteriore di luce a Pietro e a questi su che sceglie, mi ricordo e ricordo a tutti noi che quando abbiamo visto che questo passo è stato citato in parallelo a Daniele 7:9 per questo biancore delle vesti che sono del figlio dell'uomo. Siccome già in queste mattine spesse volte Sandro ha sottolineato questa figura del figlio dell'uomo, mi pare importante che il Signore gli regali a loro di cominciare a comprendere ancora di più che il Cristo, che è un Messia che portasse loro la salvezza, una figura che già li comincia a avvicinare all'intuizione di una figura divina. E questo è il primo passo. Poi volevo anche dire che mi era venuto stavolta da unire lo spavento del versetto 6 alla nube che immediatamente è citata: erano spaventati, venne una nube che li coprì. E ha fatto accenno all'Esodo Sandro prima, e questa nube mi è venuta da collegarla al versetto 5 del capitolo 4 di Isaia, in cui si dice: il Signore su ogni punto del monte Sione, su tutti i luoghi della sua assemblea, su una nube creerà una nube di fumo durante il giorno, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, cioè la nube messa come protezione per i discepoli che hanno paura di questo momento misterioso, ma hanno cominciato da un po' a aver paura, perché il Signore gli dice di andargli dietro, sono su una strada che porta verso la croce, e questa nube comincia a rivelarsi, a rivelare a loro che li proteggerà.
Ma Pietro nella sua seconda lettera farà di questa esperienza il fondamento del suo annuncio, della sua testimonianza, come proprio l'investitura, come i profeti nell'incontro con il mistero di Dio, e dice: vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. E poi di nuovo racconta questa esperienza profonda e dice che il Cristo ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. E dice: questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo. Mi sembra che questo sia una testimonianza che illumina anche per noi, nella lettura di questo brano, che fonda veramente la nostra fede e la nostra comprensione del mistero di Gesù, nella misura in cui lo Spirito lo rivela. Un mistero che fa riferimento all'Esodo, citando Mosè, che fa riferimento all'esperienza profetica, parlando di Elia, e di cui Pietro dice che abbiamo una sicurezza ancora più salda per la nostra fede nella testimonianza dei profeti. E poi appunto c'è la parola del Padre, la voce, quella voce che viene dal cielo, che rende testimonianza al Figlio e nello stesso tempo parla a tutti gli uomini: ascoltate Lui, che è di nuovo riprende la parola anche del Deuteronomio: ascolta Israele, che è il modo con cui Dio chiama ogni uomo alla comunione con Lui e a lasciarsi, ad accogliere la rivelazione che Dio vuol fare all'uomo. In questo senso mi sembra che è confermata anche, adempiuta la parola di Mosè nel Deuteronomio, quella che dice: il Signore Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. E poi mi sembra che sia molto bello la conclusione, così come la conclude Marco in modo un po' particolare rispetto anche agli altri, che dice: dopo questa voce all'improvviso non videro più nessuno, ma solo Gesù, solo con loro. Quindi la testimonianza del Padre è chiara su Gesù solo, ma Gesù solo con loro, che mi sembra che anche qui riprende l'Emanuele, il Dio con noi, di cui parla anche Matteo all'inizio e alla fine del suo Vangelo. L'Emanuele, il Dio con noi, e Gesù che dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ma la lettura del capitolo 8 ha rivelato veramente una grande progressione, una grande forza, una grande compattezza e una grande forza fino al versetto 34, quando Gesù convoca e parla da questo insegnamento, e anche prima al versetto 31, quando comincia a insegnare che il Figlio dell'uomo doveva soffrire, quindi il primo annuncio della passione, e poi questo insegnamento dato alle folle e ai discepoli, sempre sul prendere la croce, che per noi suona quasi come una parola ovvia, ma evidentemente questa parola doveva suscitare un grande scandalo in chi lo ascoltava. Prendere la croce era prendere un'ignominia, prendere un patibolo ignominioso. Quindi il Signore dice qui delle parole veramente, perlomeno come è costruito tutto il capitolo 8, queste parole di Gesù al versetto 34 mi sono risuonate in modo veramente fortissimo, e così fino al versetto 1 del capitolo 9, dove appunto a me pare che questa potenza di cui parla il regno di Dio nella sua potenza comprenda tutto questo, cioè tutto il discorso della croce, come diceva anche Alessandro, non solo della potenza della resurrezione e della venuta del Signore, ma anche la potenza della croce, perché veramente non lo si può vedere se non così.
Volevo continuare il discorso che aveva fatto la Chiara sul fatto che alla fine, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E lei ha accentuato questo fatto del con loro. Io vorrei accentuare il fatto del Gesù solo, che è lo stesso che è lo stesso che loro poco prima avevano visto risplendente. E questo contrasto mi sembra che sia il vero insegnamento, ecco, di questa visione, questo dono della visione dello splendore di Gesù rischia di portare ancora di più i discepoli a pensare, questi tre discepoli a pensare, ma come fa uno così a morire? Come fa? Che nello splendore della potenza del regno, come fa a morire? Ecco, mi sembra che l'insegnamento vuole essere, guardate, questo stesso che ha avuto, che ha questo splendore e del quale loro hanno sentito la voce che dice questo è il Dio, ascoltatelo, poi di fatto è Gesù solo, e loro è questo Gesù solo che devono seguire, perché quell'altra visione è una visione per il futuro, una visione per, ma loro devono seguire quel Gesù scarno, quello lì, solo lui, ecco, solo lui. Tanto è vero che poco dopo c'è di nuovo. E dopo, ancora una volta, come in tutto il Vangelo finora, loro ancora non sono del tutto convinti, perché poi diranno, ma non doveva venire prima Elia, quindi non sono ancora. Perché questa natura scarna di Gesù non gli è ancora del tutto entrata dentro.
Sì, si può citare anche i versetti che vedremo domani, che mentre scendono dal monte Gesù ordina loro di non dire a nessuno finché il Figlio dell'uomo, quel che hanno visto, non fosse risuscitato dai morti, perché... Quello che, e questo mostra che quello che Gesù ha fatto, o forse il Padre ha voluto fare in Gesù, perché fu trasfigurato, si può tradurre si trasfigurò o fu trasfigurato, dipende quello che uno preferisce, il taglio che uno preferisce dare. Mi piace fu trasfigurato, è un'azione del Padre, tanto è che qui Gesù non dice niente, è completamente un'azione che in un certo senso sembra subire, è il Padre che lo mostra, che lo rivela, tutto sarà per dopo, per quando Gesù sarà resuscitato, che allora comprenderanno, perché questo non farà altro che aumentare, non dico la confusione, ma Gesù è molto chiaro, il Padre è molto chiaro in quello che dice, però mettere insieme le cose da parte dei discepoli è un'operazione che senza la resurrezione è impossibile fare, senza quello che succederà dopo, e qui viene chiaramente detto, ma a me piaceva anche vedere, insomma, anche il fatto che è un richiamo al Sinai, ci sono tanti elementi che lo mostrano, per esempio al versetto 2, dopo 6 giorni, perché 6 giorni? Luca dirà 8 giorni, perché 6 giorni con Matteo? È un richiamo invece molto forte, come altri, tanti altri, all'esperienza del Sinai, al versetto 3, 15 e 16 dell'Esodo, il capitolo 24, Mosè sale sul monte di Dio e dice, e la nube coprì il monte, anche lì ritroviamo la nube. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni, non è un caso. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube e la gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti, eccetera. È la manifestazione della gloria del Signore 6 giorni dopo. E qui è la manifestazione in Gesù di quello che è accaduto al Sinai, l'adempimento che non cancella il Sinai. Mosè ed Elia, Mosè soprattutto, sono presenti, è vero, dirà ascoltatelo come il nuovo Mosè, ma è il Mosè che non cancella il Sinai, che lo porta all'adempimento, al compimento, è l'adempimento delle promesse là contenute in Gesù, in questa glorificazione che riceve da parte del Padre, così anche tanti elementi lo mostrano, una glorificazione che rimanda non solo al Sinai ma anche agli eventi finali. Tante alle vesti bianche così descritte le ritroviamo per esempio nell'apocalittica giudaica che ormai abbiamo sentito parlare, non siamo diventati per nulla esperti, anzi, che mostrano come il Messia fa parte della rivelazione finale del Messia, fanno parte tanti elementi che qui vengono sottolineati. Lo splendore come il sole, dirà Enoch, e qui come la molti elementi mostrano che qui c'è veramente una manifestazione del Sinai, ma non so di quello che sarà, e in Gesù che rimane solo. Poi alla fine, come era prima, tutto si mostra, poi alla fine Gesù è solo con loro come era prima, torna come prima. E basta, perché abbiamo finito il tempo, si potrebbe andare avanti. Anche il fatto che, però lo accenno senza dire, Pietro sul monte davanti a questa cosa dice maestro, e non lo chiama Signore, Matteo lo chiamerà Signore, oppure, ma dice maestro, è stupendo.